Questa mattina la lettura della parola di Dio è dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3. Leggeremo tutto il capitolo 3 fino ai primi 5 versetti del capitolo 4. Una lettura abbastanza lunga, tuttavia credo che è un passo adeguato per ricevere una esortazione di Capodanno. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come gli Annei e Ambrei si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti come fu quella di quegli uomini. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio, a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta, con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si rivolgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Fin qui la parola del Signore. È passato e si è concluso un altro anno e un anno nuovo ci sta dinanzi. Tutti i festeggiamenti e le cose straordinarie che sono state fatte e in qualche modo che anche noi abbiamo fatte in queste ore, presto lasceranno il posto alla solita vita, alla solita routine. E in men che non si dica, se Dio ci darà vita, verrà nuovamente primavera, estate, un altro Natale e ci troveremo nel 2018, nuovamente. Noi a Capodanno, a fine dell'anno scorso, avremmo già dovuto fare un consuntivo e probabilmente abbiamo dei rimpianti, Probabilmente, abbiamo delle cose di cui pentirci, che abbiamo fatto e abbiamo vissuto, ma probabilmente anche noi tutti quanti avremo dei progetti, dei proponimenti, dei desideri per il nuovo ciclo, il nuovo anno che ci sta dinanzi. Credo che, e penso che questo sia legittimo, che ciascuno di noi deve avere un'aspirazione, l'aspirazione di essere rilevanti, cioè di avere un effetto, di lasciare un segno nella propria vita o nella vita altrui, di lasciare un segno nella nostra città, di lasciare un segno dove noi, nella sfera di attività nella quale, alla quale siamo chiamati, nella nostra generazione, nel nostro tempo. Sarebbe strano se qualcuno tra di noi aspirasse a qualcosa di meno. Chi di noi, trovandosi dinanzi al Signore, al suo cospetto, nel giorno del giudizio, sarebbe contento dal sentirsi dire più o meno queste parole: figlio mio, figlia mia, la tua vita è stata inutile, le tue parole non hanno avuto alcun peso, non hanno aiutato nessuno, non hanno indirizzato nessuno, le tue opere non hanno avuto alcun effetto in favore di alcuno, insomma, hai vissuto, sei morto, sei morta, ed è come se non fossi mai nato, non fossi mai nata, adesso non manchi a nessuno e tra poco nessuno si ricorderà di te. Aspirate a qualcosa del genere? Sarebbe molto strano, sarebbe molto strano. Questo è un incubo, no? Non so se vi è mai venuto un incubo del genere, di trovarvi dinanzi a Cristo e sentire parole di questo genere. È qualcosa di terrificante, significa che seppure abbiamo vissuto 50, 60, 70, 80, 90, 100 anni, in realtà la nostra vita è stata inutile, l'abbiamo sprecata, l'abbiamo buttata via. Ora, affinché noi non rischiamo di avere una tale testimonianza dal Signore nel giorno in cui ci presenteremo davanti a Lui, e ricordiamocelo, potrebbe essere uno dei 365 giorni di quest'anno, perché nessuno di noi deve dare per scontato che arriverà a vedere il primo gennaio del 2018. Affinché non accada e non sia così per noi, è necessario che abbracciamo il piano di Dio, che camminiamo nel suo timore. E per essere veramente utili in questo mondo bisogna che cresca in noi una doppia consapevolezza. Ciò che è necessario sapere, ciò che è necessario conoscere, ciò che è necessario appunto sperimentare, perché nella parola di Dio sapere, conoscere, sperimentare sono in realtà sinonimi. Ciò che dobbiamo tenere presente nella nostra consapevolezza e poi ciò che è necessario fare, cioè le azioni che dobbiamo intraprendere in seguito a questa conoscenza. Quindi noi entriamo in questo nuovo anno. Che cosa dobbiamo sapere? Cosa è importante che noi sappiamo? O meglio, che cosa è importante che noi teniamo ben chiaro nella nostra consapevolezza? Perché ci sono tante cose che noi sappiamo, però che non le teniamo presente. In qualche modo sono presenti in qualche punto, in qualche sinapsi del nostro cervello, ma non sono presenti dinanzi ai nostri occhi. È come uno che abbia imparato ad andare in bicicletta da piccolo e poi non ci va più. No? Ci sa andare in bicicletta, però non ha la consapevolezza di sapere andare in bicicletta. Allora, che cosa dobbiamo sapere e dobbiamo tenere presente? E che cosa dobbiamo fare? Perché se noi abbiamo una consapevolezza, poi questa si deve tradurre in azione. Questa mattina il mio messaggio è semplicissimo, riguarda queste due cose: ciò che dobbiamo tenere dinanzi alla nostra consapevolezza, ciò che dobbiamo sapere e ciò che dobbiamo fare. Ed è esattamente quello il grosso del messaggio che Paolo stava dando a Timoteo in questa sezione della sua seconda epistola. Seconda Timoteo è l'ultima delle epistole paoline, è in qualche modo una sorta di testamento spirituale che l'apostolo scrive a questo suo figlio amato. E non credo, almeno spero, che questa sarà l'ultima volta che mi sentirete parlare. Spero che continuerete non solo voi a venire ad ascoltare me, ma che io possa essere vivo per continuare a parlarvi ancora a lungo. Però c'è qualcuno, i puritani amavano dire che il predicatore dovrebbe predicare sempre come un uomo che sta andando a morire a persone che stanno per andare a morire. Immaginatevi, questa attitudine, una persona che parla come sapendo che sta per andare a morire, cioè che saranno le sue ultime parole, a persone che stanno per morire. Questa è probabilmente la vera predicazione, e prego che il Signore mi possa dare qualcosa di questa passione questa mattina. Perciò considerate che se questo io vi dicessi, vi annunciassi che sarebbe il mio ultimo messaggio per voi, che da domenica prossima non ci sarò più, probabilmente superereste il torpore dei troppi panettoni di questi giorni e delle poche ore di sonno della notte scorsa e raddrizzereste maggiormente le orecchie. Beh, proviamoci a farlo. Io mi impegnerò in questo senso. Che cosa bisogna sapere? Come inizia l'apostolo Paolo a parlare a Timoteo? Dice così: sappi questo. E questo è un imperativo. Devi sapere queste cose. Sappi questo. Timoteo avrebbe dovuto avere un'idea chiara e realistica di che cosa. Beh, per le cose che dice subito dopo Paolo, significa che Timoteo avrebbe dovuto avere un'idea chiara e realistica del suo posto, di dove si trovava nella storia umana e nella storia della redenzione e delle in mezzo a quali persone egli stesso viveva e nel suo caso ministrava, cioè faceva il pastore. Sappi questo, devi sapere che noi viviamo negli ultimi giorni. E questa è la prima cosa che noi dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere che i giorni in cui noi viviamo sono gli ultimi giorni. Che vuoi dire, pastore? Che adesso sei diventato di quelli che credono che sta per venire l'Apocalisse e che il 2017 verrà la fine del mondo, come si dice? No, voglio dire esattamente quello che dice il Nuovo Testamento riguardo a questo concetto degli ultimi giorni. Gli ultimi giorni non sono i giorni prima della venuta di Gesù, o un anno prima della venuta di Gesù, o 3 anni e mezzo, o 7 anni prima della venuta di Gesù. Gli ultimi giorni sono iniziati da quando Gesù è venuto su questa terra. Quando vi ricordate nel giorno della Pentecoste, che cosa ha detto l'Apostolo Pietro nel predicare? Ha detto che quello che era accaduto, lo spargimento dello Spirito Santo con le manifestazioni che tutti quanti conosciamo, sarebbe qualcosa che era tipico degli ultimi giorni. Negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne. Era una profezia del profeta Gioele, ma che si era adempiuta. Quindi chiaramente quelli in cui, quei giorni in cui venne sparso lo Spirito Santo, 50 giorni dopo la Pasqua di resurrezione del Signore Gesù Cristo, quelli erano già gli ultimi giorni, che sono descritti nella Bibbia in vari modi, per esempio i tempi della fine. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 10:11 li chiama la fase conclusiva delle epoche. Oppure Giovanni, l'Apostolo, nella prima lettera dice che è l'ultima ora. In altri termini, quando l'Apostolo Paolo dice negli ultimi giorni verranno tempi difficili, Paolo non si sta riferendo a un futuro lontano, a cui Timoteo doveva, lontano o vicino per Timoteo, a cui doveva guardare, ma si stava riferendo al tempo in cui Timoteo viveva. Noi siamo negli ultimi giorni. Quando finiranno gli ultimi giorni, che sono già iniziati dalla venuta di Cristo e quindi dalla sua morte, dalla sua resurrezione, dallo spargimento dello Spirito Santo, finiranno quando verrà l'ultimo giorno, cioè il ritorno del Signore, quando ci sarà il giudizio, quando ci sarà la risurrezione, quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. Ecco, tu devi sapere, Timoteo, devi tenere in considerazione che ormai siamo entrati, abbiamo sentito il suono della campanella, questo è l'ultimo giro, Cristo è venuto, adesso non dobbiamo aspettare nient'altro, non dobbiamo aspettare grandi segni dal cielo, non dobbiamo aspettare la manifestazione di chissà quale evento straordinario, adesso siamo negli ultimi giorni, il prossimo evento che coinvolgerà l'intero universo sarà il ritorno di Cristo, sarà il ritorno di Cristo. Quindi noi dobbiamo tenere presente che viviamo negli ultimi giorni. Non viviamo nel 2017, viviamo negli ultimi giorni. Non viviamo, non contiamo come gli altri contano, non guardiamo al tempo come gli altri guardano, noi viviamo negli ultimi giorni, e in questi ultimi giorni, dice l'Apostolo Paolo, verranno tempi difficili. Questa parola qui tradotta verranno tempi difficili è una parola che può essere tradotta in molti modi diversi. Per esempio può essere tradotta come tempi terribili, tempi violenti, tempi furiosi. In Matteo 8:28, dove si parla degli indemoniati, si usa lo stesso aggettivo per dire che erano furiosi. Ora, quell'aggettivo viene utilizzato dall'Apostolo Paolo per dire che i tempi in cui noi oggi viviamo sono tempi furiosi, sono tempi difficili, sono tempi tremendi, sono tempi in cui, mentre il bene progredisce, il Vangelo viene annunciato, la Chiesa persiste perché sostenuta da Cristo, c'è anche il progresso del male. E non solo questo, Paolo dice che in questi tempi ci saranno persone che saranno di un certo tipo. Abbiamo letto tutte queste, se abbiamo fatto attenzione ci siamo meravigliati, ci siamo sorpresi di come descrive le persone degli ultimi giorni l'Apostolo Paolo. Sono persone, non solo i tempi sono difficili, ma ci sono persone che sono tremendamente difficili con cui viverci. Infatti, non ho il tempo, l'ho fatto nel passato ma non lo faccio adesso, di esaminare ognuna delle descrizioni degli uomini degli ultimi giorni che sono qui menzionate, ma le possiamo raccogliere in alcune categorie un po' più ampie. Per esempio, questi 19 tratti caratteristici, 19 tratti caratteristici delle persone degli ultimi giorni, le possiamo raccogliere in un primo gruppo, i primi quattro per esempio, che descrivono la natura profondamente individualistica ed egocentrica delle persone. sono persone che sono egoiste, amanti del denaro, vanagloriose, superbe. Queste persone sono persone che amano, non sono persone senza alcun affetto, sono persone che hanno delle passioni, che amano, ma che amano in modo disordinato, un amore idolatra. Un amore idolatra di se stessi, amanti di sé, egoisti e amanti del denaro, che serve a servire se stessi. Quindi la prima categoria dove possiamo mettere alcune descrizioni di queste persone è proprio la autonomia, l'individualismo. Mi interessa vivere a me, mi interessa il mio piacere, mi interessa il mio benessere, mi interessa me e soltanto me, io e me stesso. Il carattere profondamente individualistico degli uomini degli ultimi giorni. Una seconda categoria sono quella dove ci possono essere due termini che descrivono la mentalità autonoma e blasfema e ribelle di queste persone contro Dio e contro gli uomini, perché non soltanto c'è la ribellione nei confronti di Dio, c'è anche la ribellione nei confronti degli uomini. Non soltanto si è autonomi e si vede a se stessi come a tutto l'universo, ma c'è anche la considerazione della propria volontà come quella principale a cui fare riferimento. Si esclude Dio, sono bestemmiatori, sono ribelli, ribelli ai genitori, ma ribelli alle autorità. Non c'è rispetto nei confronti delle autorità stabilite da Dio, nella famiglia, nella società, nello Stato e così via. Un'altra caratteristica, una mentalità autonoma e blasfema, quando si toglie Dio, quando si sostituisce Dio con un idolo, tutto viene a spostarsi, a crollare. E poi ci sono vari aggettivi che nel greco sono preceduti dall'alfa privativo, cioè che noi potremmo dire privi di o senza qualcosa, no? Per esempio noi conosciamo le parole tipo ateo, no? Ateo è un esempio di questo alfa privativo, significa senza Dio. Teos è Dio, ateos significa senza Dio. E questi termini insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, eccetera, questi sono tutti descrizioni di persone che sono prive di virtù positive, non hanno una sensibilità nei confronti degli altri, non hanno amore per il bene, quindi amano il male, sono incapaci di controllarsi e così via. Vi dicevo, sarebbe importante uno studio più approfondito di questi termini, però che cosa vuol dire questo? L'Apostolo Paolo, parlando di queste persone, intende che sono persone che gli manca qualcosa, gli manca la grazia, gli manca la santità, gli manca perfino gli affetti naturali, gli manca la pace nel cuore. Si tratta di persone che sono miserabili perché non hanno alcuna virtù. Che cosa fa di una persona, un uomo, una donna ricco o ricca? Non è il conto in banca che abbiamo, non è neanche le belle case che possiamo avere o le macchine lussuose. Ciò che ci fa ricchi è ciò che non può esserci tolto. Noi siamo veramente ricchi se abbiamo delle cose che non ci possono togliere. Gli abiti ce li possono strappare di dosso. Le nostre case possono essere incendiate, i nostri soldi possono volarsene via, ma ci sono cose che fanno parte della nostra personalità, del nostro carattere, di ciò che noi siamo, che nessuno ci può togliere. Lutero lo scriveva, no? Tolganci figli, onor ed ogni bene, ne avran vantaggio lieve, a noi il regno restar deve. E la presenza di Dio in noi, ciò che noi siamo in Cristo, ciò che Lui ci ha fatto, che ci fa ricchi. Chi è l'uomo più miserabile? E c'era quel ricco che godeva ogni giorno splendidamente, che nel giorno della sua morte si trova nei tormenti, e c'era un miserabile che aveva le proprie piaghe leccate dai cani, che invece viene accolto e si trova nel seno di Abramo alla sua morte. Chi era veramente ricco? Queste persone sono miserabili, sono povere, perché non hanno virtù, non hanno fede, non hanno grazia, non hanno pace. Possono avere titoli, possono avere lauree, possono avere onori, possono avere potere, possono avere forza, ma sono i più miserabili degli uomini. E poi ancora sono persone irrefrenabili, calunniatori. Dice qui l'apostolo, li chiama calunniatori intemperanti, cioè diabolici, diaboloi è il termine greco, nemici, incapaci di controllare se stessi, brutali, amanti di cose malvagie. E quindi l'ultima categoria sono anche degli ipocriti. Infatti le ultime quattro descrizioni parlano della apostasia, perché sono definiti traditori, sconsiderati, edonisti, amanti del piacere e anche delle persone false, che hanno l'apparenza di essere religiose, ma poi in realtà sono privi della potenza della vera religiosità. Ora, queste sono cose che noi dobbiamo sapere. L'apostolo Paolo dice: Timoteo, devi sapere questo, devi sapere il momento storico, il momento della congiuntura storica in cui vivi, il tempo nella storia della redenzione, devi sapere le persone che popolano questi tempi e devi sapere quale tipo di religione c'è. Timoteo viveva ad Efeso e lì c'era questa religione idolatra, grande, la Diana degli Efesini. Vi ricordate tutto il problema che era accaduto ad Efeso? Ma non è soltanto il problema di Efeso di 2000 anni fa, è il problema di Caltanissetta di oggi. Che genere di religione? Queste persone che sono così, ci aspetteremmo che siano del tutto irreligiose, non sono amanti di Dio, che sono bestemmiatori. Però invece, se noi guardiamo più avanti nella descrizione che Paolo fa, scopriamo che queste persone sono religiose, hanno una religione. Che tipo di religione è? Una religione che è la religione del piacere, del godimento. Vanno in chiesa per stare bene, per avere delle emozioni positive, per crogiolarsi nel piacere. È una religione estetica, che guarda alla forma delle cose, pomposa piuttosto che alla sostanza. Amano le cose belle che colpiscono gli occhi, le liturgie, i profumi, la musica, i locali belli, perché no? Ne fanno di tutte queste cose l'essenza della loro forza e della loro religiosità. Una religione emotiva. A un certo punto Paolo parla di donnette cariche di peccati, che sono quelle che seguono questi falsi insegnanti, questi falsi apostoli, queste persone religiose. Vedete, nel numero di costoro ci sono quelli che si inchiudono nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati. Eccolo qua, qualcuno dirà, qui c'è il misogino Paolo che ce l'ha contro le donne. Non è una questione, Paolo non ce l'ha contro le donne, ce l'ha contro una religione che è femmininizzata. Vi ricordate cosa scrive l'apostolo Paolo ai Corinzi, quando alla fine saluta tutti quanti e dice a tutta la chiesa: comportatevi da uomini, comportatevi da maschi, in realtà, sta scrivendo, no? E quel verbo dice proprio comportatevi da maschi, comportatevi da virilmente, portatevi virilmente, è la traduzione. E lo sta dicendo a uomini e donne, perché lì si parla di un carattere del cristianesimo che è virile, cioè che è coraggioso, che è forte. Pensate alle virtù positive dei maschi, non pensate ai maschi che disonorano il genere, no? Non pensate alla violenza dei maschi, non pensate alla vigliaccheria dei maschi che uccidono le femmine o che le loro donne o le loro mogli o che le maltrattano o che non le amano come dovrebbero. Pensate alle qualità positive della mascolinità redenta. Questo è il cristianesimo, mentre qui si parla di donnette cariche di peccati per descrivere un tipo di religiosità che è femminilizzata, dove le donne magari assumono posti di comando, di leadership nella Chiesa, oppure dove il cristianesimo è semplicemente romantico, emozionale, che si rivolge ai sentimenti piuttosto che a tutto l'essere umano. Questo è il tipo di religione degli ultimi tempi, una religione che è fatta di imitazione delle cose buone, sante e giuste. Perché vedete, il diavolo è un ingannatore e per ingannare bisogna prendere parte delle cose buone e farle passare come il tutto. Perché qui a un certo punto Paolo menziona due nomi che noi non troviamo nella Bibbia. Ci avete fatto caso, no? Come Iannè e Iambrè. Dove si trovano questi Iannè e Iambrè nella Bibbia? Non ci sono. Paolo attinge alla tradizione giudaica e in particolar modo però si fa riferimento a un episodio di cui che è riportato nella Bibbia. Sono quei maghi che quando Mosè si presentò davanti a Faraone cercarono di fare le stesse cose che faceva Mosè. Perché lo faceva? Vi siete mai chiesto, no? Mosè mette la mano dentro il mantello e la esce lebbrosa, oppure getta il bastone e diventa serpente, e loro fanno la stessa cosa, per dire, questo Mosè non ha niente di straordinario, le cose che fa lui le facciamo pure noi. Solo che c'era una grande differenza: quelle cose Mosè le faceva perché Dio l'aveva mandato a fare, quei maghi le facevano con l'aiuto di un'altra potenza. Lo imitavano, ma la loro imitazione poteva in qualche modo ingannare qualcuno, ma prima o poi sarebbe stata scoperta. Infatti arriva il punto in cui questi uomini non possono più fare quello che fa Mosè. E la loro follia, dice, è stata scoperta, ma la loro stoltezza è stata manifestata, fu manifestata. Ora, questa è la religiosità di molti. Molti dicono, no, vabbè, ma noi abbiamo tante cose in comune, Gesù Cristo è in comune, la Trinità è in comune, pure noi, la parola, pure noi, questo. Ma non basta avere delle cose in comune, la sostanza quella che conta, e soprattutto il divino mandato è quello che conta. La religiosità degli uomini degli ultimi tempi sarebbe stata questa marmellata, questo inganno, questa confusione, questa Babilonia. Questo è quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. E poi ovviamente questa religione è destinata a scomparire, perché arriva il giorno in cui il Signore mette ogni cosa in chiaro. Quindi queste sono le cose che dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere dove viviamo, in mezzo a chi viviamo e qual è il carattere della religiosità di questi ultimi tempi. Che cosa dobbiamo fare? Allora, fratelli, io vi prego, tenete in considerazione queste cose E magari appuntatevele, no? Vi ricordate in quel famoso film di Massimo Troisi, no? Ricordati che devo morire. Ecco, ora me lo scrivo, a un certo punto lui dice. E io vi dico, scrivetevi queste cose nel vostro cuore, non vi, vi aiuteranno a comprendere il tempo, la gente in cui noi viviamo. Cosa bisogna fare allora? Se le cose stanno così, come ci dobbiamo comportare? Bene, qui c'è un punto, un cardine, come il cardine di una porta. Fino al versetto 9, qui Paolo descrive i termini, ma poi della situazione, ma poi a un certo punto comincia con «siude» in greco. «Tu invece», «ma tu», dice a Timoteo, «tu cristiano, tu servo del Signore, sei qualcosa di completamente diverso da tutte le cose che io ho appena detto, non fai più non sei più un uomo o una donna degli ultimi giorni, tu appartieni a un altro regno, appartieni a un altro tempo, appartieni a un altro popolo, tu invece non avere niente a che fare con questa gente, con questa mentalità, con questa religiosità, tu devi essere e sei qualcos'altro. Cosa devi fare tu? Prima di tutto devi identificare e devi seguire i buoni esempi e allontanarti da quelli cattivi. Anche da costoro, dice Paolo, allontanati. E mentre gli dice allontanati da costoro, non gli dice stattene per conto tuo. Questo è uno dei mali del nostro tempo. C'è tanta gente che parla male di tutto e di tutti. Io l'ho visto e questo mi preoccupa profondamente. Ci sono persone che non riescono a trovare pace in nessuna chiesa, che non riescono a trovare riposo in mezzo a nessun popolo. Non gli sta bene questo e magari ha buona ragione, non gli sta bene quell'altro e magari avranno pure delle buone ragioni, e non gli sta bene neanche quest'altro e neanche quest'altro e neanche quest'altro e neanche quest'altro, e a un certo punto, avendo fatto 360 gradi come ho fatto io, si trovano da soli. Paolo dice allontanati da queste persone, ma poi avvicinati ai buoni esempi. Ce ne saranno, caspita, ce ne saranno. Paolo indica se stesso come un buon esempio. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia didascalia, il mio insegnamento, ma anche la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza. Qui Paolo sta dicendo me, io, sì, certo. Si sta mettendo davanti a Timoteo perché in buona coscienza sapeva che lui costituiva un buon esempio. Non perché se ne si vantava al di sopra di altri, ma perché aveva una buona coscienza dinanzi a Dio. Io sono un buon esempio, hai visto quello che ho fatto io, hai visto quello che ti ho insegnato io, fai anche tu così. Timoteo, unisciti a quelli che sono dei buoni esempi. Noi abbiamo nella nostra sala, finora non abbiamo neanche una scritta, probabilmente porremo rimedio a questo, ma non abbiamo sicuramente delle immagini e mai ce ne saranno. Però entrando sulla destra voi vedete che ci sono delle immagini, dei quadri, no? Non sono fatti per accenderci delle candele, infatti non ci sono candele, ma sono fatti per affermarci e riflettere davanti a quei personaggi e leggere e conoscere chi sono stati e cosa hanno fatto. Chi è stato John Wycliffe? Chi è stato Janus? Chi è stato Martino Lutero? Chi è stato Giovanni Calvino? Chi è stato Giovanni Diodati? Sono i nostri conduttori, coloro che ci hanno preceduti, che ci hanno lasciato un buon esempio. Non erano persone perfette. Potrei indicarvi dei difetti in Calvino, dei difetti in Lutero, dei difetti in Wycliffe e così via. ma sono persone che hanno dato buona testimonianza. Non sono dei santi nel senso di persone impeccabili, lungi da questo. Non abbiamo santi da portare in processione, ma sono persone che ci hanno lasciato un buon esempio. E ce ne sono anche oggi, vive in questo mondo. E noi siamo grati a Dio per quelli che abbiamo conosciuto, che conosciamo e che stimiamo, e che dobbiamo seguire. Identifichiamoli, seguiamoli, unitevi a una chiesa. Questo è importante, non si può stare a fare i lupi solitari. Se c'è qualcuno che pensa di essere un insegnante, ne parlavamo ieri con mio cognato Luigi, e non ha contatto vitale con nessuna chiesa, non ha capito nulla di che cosa è il cristianesimo. Non si può essere cristiani per conto proprio, non si può esserlo. Puoi sapere tu, puoi avere tutta la dottrina del mondo, te ne stai per conto tuo, non sei nessuno. La seconda cosa, coltiviamo, quindi identifichiamo i buoni esempi, allontaniamoci dai cattivi esempi. Seconda cosa, coltiviamo una mentalità escatologica. Cioè, sia per quanto riguarda il futuro, dobbiamo ricordarci che la fede trionferà e il male sarà sconfitto. E i malvagi saranno svergognati. Dobbiamo ricordarci che quando il Vangelo viene predicato ci sono sempre degli effetti. L'Apostolo Paolo menziona dei luoghi a Timoteo, Iconio, Antiochia, Listra. Leggete che cosa è accaduto in questi posti, ad Antiochia, a Iconio, a Listra, cominciando dal capitolo 14 degli Atti e poi andate avanti. Che cosa voleva dire l'Apostolo Paolo ricordando? Ricordati a quello che è accaduto ad Antiochia, ricordati quello che è accaduto a Listra, ricordati quello che è accaduto a Iconio. Quelli sono stati luoghi dove Paolo aveva predicato, dove c'erano state delle conversioni, ma dove c'erano state anche delle persecuzioni. Addirittura in un posto lo avevano perfino lapidato ed era considerato morto. Visto che era morto, l'hanno buttato fuori dalla città. Poi i fratelli andarono intorno a lui, probabilmente pregarono, e Dio intervenne, Paolo si alzò e tornò dentro la città. Che cosa è successo? Cosa sta mettendo davanti a Timoteo Paolo? I suoi trionfi, i suoi successi, la gloria, la prosperità, le chiese che ha costruito? No, sappi una cosa, Timoteo, se tu ascolti il mio insegnamento, se tu sei quello che devi essere, se tu segui me, il mio esempio, avrai trionfi, vedrai persone che si convertono, sarai perseguitato, sarai probabilmente lapidato o comunque avrai guai, problemi con gente, vedrai però il trionfo della fede alla fine, perché questo è quello che accade. E noi dobbiamo pensare a questo quando domani o fra un mese viene una prova incontro a noi. Quando ci svegliamo, andiamo dal dottore e ci dice, signor, signora X, signor Y, mi dispiace, lei ha un tumore, oppure suo marito, sua moglie non c'è più. Che cosa faremo? Ci avviliremo nel 2017? Fratelli, la vita cristiana è una vita di trionfi, di prove, di difficoltà, è tutto questo. Noi viviamo nel già e nel non ancora. E Timoteo doveva mantenere una mentalità escatologica, non guardare le cose dal tuo miserabile punto di vista, innalzati al di sopra delle cose e guardale dal punto di vista di Dio, il Vangelo trionferà. Il primo personaggio che vedete in quel corridoio laterale è appunto John Wycliffe. Un giorno John Wycliffe venne convocato dalle autorità religiose del tempo e lo volevano mettere in croce, lo volevano inchiodare, dimostrando che era un eretico. Perché? Perché insegnava che la Bibbia è soltanto la Bibbia, è la fonte dell'autorità della Chiesa, perché insegnava che la transustanziazione non è una dottrina biblica, perché insegnava tante buone cose che tra le quali che il Papa è l'anticristo e così via, che lo mettevano in difficoltà davanti alla Chiesa Cattolica. Lui, sapete cosa rispose? C'è la frase, la potete leggere uscendo. La frase più o meno dice queste parole, dice: sappiate che la Chiesa moderna, che pensa di essere più giusta, di essere più nella verità della Chiesa antica, si sta sbagliando. Ma contro chi credete di lottare? Contro un povero vecchio, aveva quasi 64 anni, a 64 anni morirà, contro un povero vecchio che è sull'orlo della tomba. No, voi lottate contro la verità e io vi dico che alla fine la verità trionferà. John Wycliffe muore, i suoi insegnamenti vengono tradotti in ceco, vengono letti da Janus, Janus li predica e tante persone si convertono. E poi vengono letti anche da Martino Lutero, il quale deve dire: eravamo tutti ussiti senza saperlo. E le stesse cose in molti ambiti teologici che aveva insegnato nel 1300 John Wycliffe furono quelli insegnati dalla Riforma protestante. Primo fra tutti l'autorità della scrittura. La verità vince, la verità vince. Perciò un'altra cosa, e sto per concludere, un altro direttiva: stiamo fermi nella parola che è stata alitata da Dio. Paolo dice a Timoteo: guarda questi esempi, coltiva la mentalità escatologica, pensa a quello che succederà dal punto di vista di Dio, poi rimani fermo nella dottrina della scrittura. Qui troviamo il passo che tutti noi dovremmo conoscere a memoria: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per compiere ogni opera buona. Paolo sta mettendo dinanzi a Timoteo la dottrina della scrittura, la scrittura che è autorevole, che è chiara, che è sufficiente, la scrittura che è appunto la parola ispirata da Dio, alitata da Dio. E noi viviamo in tempi in cui la gente è disorientata, non sa, guardate come parlano tanti giovani, compresi, lo devo dire con grande dolore, anche i miei figli, che hanno assunto in certi aspetti tanto della mentalità nichilista di questo mondo. È tremendo. La gente è disorientata. È disorientata. Perché? Per due ragioni. O perché non conosce, o perché ha abbandonato i punti fermi della scrittura. E io prego per chiunque li abbandona, e mi voglio impegnare per farli conoscere a chi non li conosce. La scrittura che viene da Dio, solida, ferma, autorevole. Non solo, Paolo dice: rimani fermo nella dottrina della scrittura, ma Paolo dice anche a Timoteo: annuncia la parola. Poi all'inizio del capitolo 4 c'è questa solenne ingiunzione: io ti scongiuro, c'è una forma di giuramento. Qui Paolo non poteva essere più serio nel dire quello che stava dicendo a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio, davanti a Cristo Gesù, che deve venire per giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e per il suo regno. Che cosa dirà mai adesso Paolo a Timoteo? Sta dicendo... dice: predica la parola, annuncia la parola, proclama la parola. Ora, guardate, qui non è soltanto un comandamento al pastore Timoteo. Certo, questo si applica in modo particolare ai pastori. Però l'ingiunzione di annunciare la parola, di convincere, di rimproverare, di esortare con la parola, non è qualcosa che riguarda solo i pastori. È un dovere di ciascuno di voi. Come lo faccio a dire? Vi do un versetto così per convincervi. Lo trovate questo versetto in Romani capitolo 15 al versetto 14. Dice così, Romani 15, 14: ora fratelli miei, qui sta scrivendo a tutta la Chiesa, Io pure sono persuaso, a vostro riguardo, che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda, di riprendervi, di correggervi. Qui il verbo è nuteteo, e significa più o meno la stessa cosa, istruire mediante la parola di Dio a vicenda. Cioè, cosa voglio dire, fratelli? Voglio dire che cosa dobbiamo fare in questi ultimi tempi? Dobbiamo riprendere, correggere, esortarci a vicenda. Dobbiamo annunciare la parola di Dio a vicenda. Se io sbaglio, non desidero che mia moglie mi sgridi dicendo semplicemente delle parole di un certo tipo, ma che mi mostri con la scrittura dove sto sbagliando. E la stessa cosa mi voglio impegnare io a fare con mia moglie, con i miei figli. Quando sbagliano, metteteli dinanzi alla parola di Dio, e quando pensiamo che un nostro fratello o una nostra sorella sta sbagliando, con la scrittura annunciamola, riprendiamola, riprendiamoli, correggiamoli, esortiamoci a vicenda con la parola. Questo è un nostro dovere. E questo è qualcosa che dobbiamo fare. E infine, ho concluso davvero, questa è la mia ultima applicazione, dobbiamo puntare alla conversione e alla santificazione della gente degli ultimi tempi. Paolo dice, ti scongiuro davanti a Dio, eccetera, predica, convinci, rimprovera, esorta. Perché verrà il tempo che non sopporteranno, si volgeranno alle favole. Qui, in altri termini, Paolo che cosa sta dicendo? Devi prendere queste persone che non vogliono ascoltare la verità, che vivono una vita autonoma, che vivono nella loro idolatria, che vivono nella loro furia contro Dio e contro gli uomini, e li devi portare ad essere persone che amano Dio, che servono Dio, che temono Dio, che camminano nella volontà di Dio. È facile? È assolutamente difficile, è assolutamente impossibile per le forze umane. È qualcosa, tra l'altro, che potrebbe scoraggiarci così tanto. Cioè, se io voglio parlare del Signore a qualcuno, a chi sceglierei di parlare? Che ne so, una persona che è sensibile, che vuole ascoltare, no? Qualcuno che, insomma, io gli do un opuscolo, mi dice, ma che cos'è? Spiegami qua, quando succede questo? Mai, o quasi mai, o diciamo raramente. Il fatto è però che noi, il nostro ministero, il nostro compito, il nostro impegno è nei confronti delle persone che vivono negli ultimi giorni. Queste persone qua, queste persone ribelli, corrotte, indurite, calunniatori, violenti, ipocriti, spesso non amabili, anzi non affatto amabili, esattamente come noi. Perché anche noi siamo stati uomini e donne degli ultimi giorni. Quindi il Vangelo è per tutti, è per queste persone, e noi dobbiamo perseguire lo scopo che dobbiamo perseguire è la loro trasformazione, e in modo chiaro e diretto dobbiamo parlare loro. Ora, chi è sufficiente a queste cose? Nessuno di noi, però abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo. Dio ci ha dato il Consolatore. E possiamo fare quello che Dio vuole che noi facciamo. Allora ci rassegneremo ad essere persone che non lasciano il loro segno nella storia? Ci rassegneremo a trascorrere un altro anno chiusi nel nostro riccio, pensando ai fatti nostri? Oppure da quest'anno in poi, tenendo in presente questa realtà escatologica in cui noi viviamo, cominceremo a prendere sul serio questi comandamenti che Dio ci dà, queste direttive che Dio ci dà. Quali sono? Lo ripeto, identifichiamo e seguiamo dei buoni esempi, coltiviamo una mentalità escatologica, rimaniamo fermi nella parola alitata da Dio, annunciamo la parola e puntiamo alla conversione e alla santificazione della gente degli ultimi giorni. Probabilmente questo è un programma di preghiera per tutto l'anno, è un programma di lavoro per tutto l'anno, ma chi lo prenderà? Vi devo chiamare ad alzare la mano? Non lo farò mai. Ma è un peso che metto dinanzi a voi, oltre che su di me, in modo più grave, e sulle vostre coscienze. Sappi questo e fai questo. Chiniamo il capo.